per introdurmi nella presentazione adesso delle singole richieste del Padre Nostro, vorrei ricordare due cose, no? Come accennavo prima, cioè le preghiere sono consegnate anche secondo una modalità rituale di diciamo pronunciarle, no? Di celebrarle. E poi quando Gesù ha insegnato la preghiera, ha fatto, come dire, seguire una specie di commento insistendo sul fatto del perdonare. Cioè, prima insegna la preghiera, poi c'è il versetto che dice: se non perdonerete di cuore, no, ai vostri fratelli, non sarete perdonati. Cioè, l'unica cosa che è richiesta a noi dalla preghiera riguarda il perdono. E Gesù riprende di tutte le suppliche, di tutte le tre domande rivolte a Dio per Dio e delle quattro domande rivolte a Dio per noi, riprende solo l'indicazione per il perdono. Prima vorrei commentare brevemente questo, poi illustro i gesti e poi presento le singole invocazioni. Per poter risalire alle sorgenti del cuore e ritrovare la bellezza dell'essere figli dell'unico Padre, Gesù invita a fare come Lui. L'invito al perdono non è una specie di: siccome noi siamo pieni di peccati, allora Gesù è come dire, tenete conto che a voi ha chiesto questo. Non parla così, come tutto il Vangelo, non è, anche quando riporto i comandamenti, non è mai fate così, punto basta. Ma quel fate così allude al: volete gustare del segreto che io vi sto rivelando? Procedete in quella direzione. Allora, l'invito che Gesù fa rispetto al: se voi infatti perdonerete agli altri le vostre colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Tradotto in termini negativi, vorrebbe dire così: non trattenere mai il male di nessuno. Non rispondere mai al male di nessuno. Poi, non accusare nessuno del male che subiamo. Non, questa è la particolarità evangelica, non facendo del male un motivo di separazione con i nostri fratelli. Ve li riprendo. Non trattenere il male di nessuno. Se quando uno mi causa un'ingiustizia, io la trattengo, il male persiste in questo mondo, anche se non l'ho fatto io. Se io non lo trattengo, io contribuisco a che il male sparisca da questo mondo. Non rispondere al male di nessuno. Nessuno è in diritto di poter sistemare le cose. Va riconosciuto solo a Dio. Quindi l'indicazione del non rispondere male al male è: non sostituitevi a Dio. Terzo, ma questo lo vedremo più avanti, non accusare nessuno del male. È evidente che se tu sei arrabbiato con me e mi hai fatto, diciamo, un'ingiustizia, io so che l'ingiustizia viene da te, ma non è, cioè, quando io ricevo l'ingiustizia non devo vedere lei come la causa di questo, perché se Dio ha permesso che io subisca il male vuol dire che ha una provvidenza, perché questo male deve essere sciolto. E questa provvidenza è percepita in rapporto alla fede nel Signore. Quando io non percepisco questo, allora a livello umano ho come diritto di farmi giustizia, ma mi tolgo dalla pratica evangelica, cioè mi tolgo dalla dimensione della sequela di Gesù. E siccome la sequela di Gesù comporta il vivere in pienezza l'umanità, quando io faccio valere il do ut des, no? Mi ha dato questo e io ti ripago, non si fa che confermare il male. E il male persiste. La ragione di fondo, che per noi è difficile cogliere immediatamente, ma se si accetta di camminare per questa strada, poi si capisce, si può esprimere così. Solo così torneremo a risplendere a livello della nostra umanità, venendo liberati dalla morsa del male, perché ci muoveremo come fa Dio con noi. Allora, quando noi facciamo il male e Dio vede il male, allora non ci vede come operatori di male, vede il male che noi facciamo, ma vede anche il nostro cuore che è alleato con lui. Per cui anche quando, non so, Dio rimprovera, non è in funzione di castigare o come si dice, neanche di correggere, come noi diremmo, ma di far valere l'alleanza con lui sempre. E lui così fa con noi. Infatti alcune volte sento le presenze. Io mi muovo così, non so, con mia suocera, con un mio confratello, eccetera. E dice, se mai Dio facesse così con me, porco cane, sarei già perso, no? A volte diciamo così, no? La sostanza è che perdonare significa diventare figli dell'Altissimo. Ed è questa la verità di fondo che il Signore richiama, e qui capite subito che non è una specie di regola, non so, di giustizia, regola di diritto, ma è un entrare in una dimensione di rivelazione, per cui, come vi ricordavo ieri, il Padre Nostro è insegnato a persone che già hanno accettato l'annuncio del regno da parte di Gesù. È insegnato a persone che già hanno accolto Gesù. Non si può dire il Padre Nostro a chi non conosce Gesù, impara questa preghiera che è bella. Sarà bella, ma l'altro non lo può comprendere, se non collegato alla fede in Gesù. Dovete sempre custodire la forza di rivelazione in questa preghiera, perché è insegnata da Gesù a chi ha già accolto Lui, a chi ha già fatto spazio a che se entra Lui, tutto ciò che è contrario a Lui, noi in qualche modo lo lasciamo da parte. Diciamo, cerchiamo. Okay, ma cerchiamo di lasciarlo da parte. Questo è per la controfirma di Gesù all'insegnamento di questa preghiera. E adesso venite. E come l'indicazione, no, della ritualità, per esempio quando vedete la preghiera dei musulmani non fanno alcuni gesti, e sono gesti definiti così, tutti fanno gli stessi gesti, quando per esempio c'è una situazione o di dolore o di dramma, per esempio per la morte di uno, i gesti che liturgicamente noi facciamo sono sempre gli stessi. Allora vuol dire che questi gesti sono collegati a una specie di diciamo di dimensione dell'animo umano, comunque del cuore, così profondo che va al di là di quello che lì per lì sto sentendo io. Il gesto esprime qualcosa a livello di profondità di umanità. E allora noi che perdiamo questa profondità, attraverso il gesto, noi è come se ci ricolleghiamo, e allora bisogna leggere il gesto in funzione di questa profondità. Allora, 5, la preghiera del Padre Nostro non si recita in ginocchio, si recita in piedi. Il significato, comunque sarete, no? Cioè, il significato è che stare in piedi significa essere disponibili a fare secondo quello che pregate. Quindi lo stare in piedi è in ragione della disponibilità a operare secondo le suppliche che facciamo. Poi si alzano le mani, si può pregare tenendo le mani ben in alto. Allora, le mani alzate, ma questo tradizionalmente, indicano la supplica, ma sotto questo risguardo, ricordate la frase di Gesù, senza di me non potete far nulla. Allora, le mani alzate che indicano la supplica, è come se dicessimo, senza il tuo soccorso noi non possiamo fare quello per cui preghiamo. Poi, tu, le mani giunte. Allora, le mani giunte, che adesso noi non facciamo più, nel senso che ci sembra una cosa devozionale o sentimentale. Per esempio, voi avrete visto molti saluti dell'Oriente, e si fa così, no? E si inchina. Quando si uniscono le mani, il significato è che tutto il cuore sta unificato esattamente in quell'azione che state compiendo. Quindi l'unire le mani, in genere si uniscono le mani sul cuore, non si fa così. Si fa così, no? E vuol dire che la preghiera è proclamata tenendo il cuore unito in quel preciso momento in cui voi fate la supplica, cioè tutto di voi partecipa a questa supplica. Questo non è la cosa, no, di devozionale, di mani giunte, come si insegna a volte ai bambini, tieni le mani giunte. Certo che si insegna, è giusto insegnare, ma il fatto delle mani giunte indica questo. Poi le mani aperte. Allora, prima erano le mani alzate, così, aperte con le palme, in genere davanti, quando si prega e si supplica, l'ottenimento della supplica è in ragione della capacità di consegna che noi facciamo a Dio. Quindi le mani aperte, e queste, diciamo, è molto al di là della tradizione delle, diciamo, delle religioni ebraica, cristiana, no? Anche nell'Islam si usa così, e anche in altre tradizioni. Allora, le mani aperte sottolineano il fatto che mentre voi supplicate, proclamate di essere disponibili, cioè di consegnarvi al vostro Signore. Poi, e questo è un po' un'aggiunta, ma si usa anche nell'antichità, le mani possono essere unite. Come, no? Allora, le mani unite indicano che quello per cui voi avete pregato, la consegna che avete fatto, la supplica che avete impetrato, è funzionale a realizzare quello che la grazia della preghiera concede, cioè a vivere la fraternità come il sacramento della paternità. Quindi quando non è il fatto di dire, non so, per dire siamo bene insieme, no? Ma anche quello è un gesto rituale per sottolineare che la fraternità che si vive è in funzione, diciamo, costituisce, no? Come il sacramento, cioè ciò che rivela l'efficacia della paternità. Basta. Grazie. Diversamente, questi cinque segni sono molto significativi delle dimensioni interiori con cui la preghiera è fatta, ma nel senso che tutta la tradizione ha insegnato così. Quindi non sono, diciamo, semplicemente dei gesti, è venuto bene fare così o fare così. No, perché dipende molto da... Cioè, non so, se tu hai un dolore forte non fai così. Ma è automatico, non è che... non fai così. Se tu sei arrabbiato non fai così. Comunque, sono tutti aspetti che, diciamo, illustrano la dimensione profonda della preghiera. Allora, per le singole invocazioni, io devo controllare, no. Allora, io chiaro che lascio solo degli accenni, no? Ma pensate che questa preghiera è stata commentata da tutti i grandi padri e spesso da tutti i grandi santi. È caratteristico, per esempio, il commento che Francesco d'Assisi fa dalla preghiera del Padre Nostro. È molto breve, ma molto intenso. Quindi, andando a casa, chi ha le, per dire, no, le fonti francescane, oppure basta digitare in internet, che trovate subito, cioè a rileggere, quando un santo commenta la preghiera del Padre Nostro, voi leggete, c'è tutta l'essenza della sua esperienza di Dio seguendo Gesù. Non dovete leggere in rapporto, non so, tipo all'insegnamento che quel santo fa, ma dovete leggerla in rapporto all'esperienza di Dio che ha fatto e che si traduce in un invito a muoversi in un certo modo. Ma quel muoversi in un certo modo deve essere collegato all'esperienza diretta che si fa con Dio, se no non ha senso. Vorrei solo brevi sottolineature, diciamo, no? Quando si dice Padre nostro, questo aggettivo nostro non indica possesso, indica relazione. E le tre dimensioni della relazione sono: uno è l'appartenenza. Anche, diciamo, nel linguaggio amoroso si usa il mio marito, mia moglie, mio figlio, no? Il mio non equivale a sei mio possesso, ma è che io mi percepisco essenzialmente in rapporto a. Questo è il campo dell'appartenenza, che rivela esattamente la dimensione di intensità e di intimità del legame. Ora, l'appartenenza in campo religioso significa o comporta l'alleanza con Dio. E l'alleanza non è l'uomo che lo fa con Dio, è Dio che lo fa con l'uomo. Allora, quando Gesù insegna a dire Padre nostro, a parte che non può insegnare a noi a dire Padre mio, solo lui può dire mio, no? Dice nostro, è come se lui ci facesse entrare nello stesso tipo di appartenenza che lui vive con il Padre. Questa appartenenza ha come contenuto una comunione di alleanza. Alleanza vuol dire che quello che da Dio viene a noi muove noi a muoverci nel nostro agire, nella nostra umanità, in perfetta sintonia con Lui. E siccome l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, più vive questo, più si trova unito al suo Dio e più sente che il suo essere creatura è compiuto. Guardate che una delle difficoltà maggiori per la cultura di oggi è ritenersi creature, ma in modo, come dire, dignitoso e, diciamo, bello. Nel senso che per noi l'essere creatura ha una connotazione già negativa. Invece nel linguaggio religioso essere creatura, oppure quando pensate, no, servo di Dio, no, servo. Nessuno ama essere chiamato servo, no? Però nella dimensione religiosa sempre si usa servo. Allora, essere creatura, essere servi, è la massima dignità, perché esprime questo criterio di appartenenza. E questa appartenenza, giocandosi come alleanza, si gioca come intimità. Poi, siccome l'origine della, dell'alleanza è posta in Dio, non da noi, allora noi non è che ci ritroviamo Dio decidendo di dire insieme la stessa cosa. Noi no, accogliendo da Dio ci accorgiamo che quello che è dato a noi è dato anche a tutti. Quindi la seconda dimensione di quel nostro è la fraternità. La cosa che i padri antichi hanno sottolineato: io non posso riferirmi a Dio se non come Dio nostro. E quel nostro esprime tutto il legame, no, della vita fraterna, perché senza vivere la vita fraterna, quello che noi siamo come realtà è assolutamente ristretto, vincolato. Non è una specie di generosità che noi usiamo per stare, diciamo, fratelli degli altri. Perché la dimensione umana, a differenza delle dimensioni creaturali delle cose, è che si gioca non perché è compiuto in sé. Essendo un essere fondamentalmente aperto, si gioca nel suo relazionarsi. Cioè l'uomo non è uomo se non perché si relaziona. Questo si relaziona esprime quella fraternità che viene direttamente da Dio e che noi evochiamo quando diciamo Padre nostro. Terza cosa, questo Padre nostro ha una valenza che attraversa la storia e arriva, in termine teologico si dice, fino ai tempi escatologici, no? Pensate alla descrizione dell'Apocalisse, quando descrive tutti i beati in cielo, no? E che tutti dicono: adesso sappiamo per esperienza che l'amore di Dio per noi è stato grande. Questa proclamazione verrà come un esito, diciamo, naturale di quella pienezza dell'appartenenza e della pienezza della fraternità. Non ho capito.
Questa terza dimensione
è la quella dell'escatologico, quella che durerà per sempre.
L'eternità.
Sì, nell'eternità viene questo. Se voi volete il passo preciso è Apocalisse 21, versetto 7. Però non ho bisogno adesso di fare esegesi. Allora, tenete conto che Padre nostro esprime queste tre dimensioni. Non è che quando tutte le volte che recitiamo il Padre nostro pensiamo a questo, ma quando lo meditiamo, quando è come se lasciamo che il nostro cuore si distenda sulla preghiera che Gesù ci ha insegnato, queste sono esattamente le tre dimensioni che emergono. Notate, una suppone anche le altre. Non esiste una e non c'ho le altre due. È, come dire, una comporta la presenza delle altre. Poi, un'altra cosa che è di fondo, e forse noi in questo non siamo abituati, vi faccio un esempio. Quando Gesù racconta la parabola del pubblicano e del fariseo che vanno a pregare al tempio, no? Poi dà un giudizio sulla preghiera che è stata fatta e dice: uno è uscito con i suoi peccati, l'altro è uscito giustificato. Allora, uno ha come presentato davanti a Dio il suo impegno di fedeltà. Io ho osservato questo, ho fatto questo, perché tu me l'hai comandato. L'altro dice: io non sono neanche degno di star qua, se tu vuoi abbi pietà di me. E Gesù dice, lui esce giustificato. Siete domandati perché o come fate a discernere che la preghiera del pubblicano è veritiera e quella del fariseo no? Se voi la confrontate con le preghiere che Gesù fa e sono raccontate, sono poche, no? Nei Vangeli, voi capite perché. La domanda è, la preghiera del fariseo ricade come una benedizione di Dio in quanto padre? Può finire in questa benedizione della paternità di Dio? No, perché la sua preghiera suppone che ci sia distinzione tra le persone. Quando prega il fariseo, il pubblicano, allora l'esito finale della preghiera è che Dio si rivelerà come padre misericordioso. Allora, ogni preghiera che fa sì che Dio si riveli a noi e a tutti come padre misericordioso è una preghiera, diciamo, corretta, è una preghiera sana. Per capire la differenza, no? Pensate, quando siete arrabbiati, ma alla grande, no? E che avete subito un'ingiustizia solenne, provate a vedere che tipo di preghiera esce, diciamo, dalla bocca, va? Dal cuore, lasciamo nel segreto, dalla bocca. Alla fine tu devi fare così, così, così. Cioè, non viene mai esaltato Dio come padre. Allora, la preghiera del Padre Nostro ha come moto di fondo, è come quando apriamo gli occhi al mattino e siamo ancora vivi, il mondo c'è ancora, l'aria c'è ancora, la luce c'è ancora, no? Le cose ci sono ancora. Noi abbiamo tutto scontato, non è mica detto che domani mattina ancora capiterà questo. Anche se nessuno di noi pensa così, d'accordo? Ma il primo moto è quello di benedire che ci sono le cose e di benedire che c'è Dio. Prima ancora di sapere che io sono così, cos'ho, no? Prima ancora. Allora, la preghiera del Padre Nostro si innesta su questa profondità di benedizione dell'essere. Noi siamo molto lontani da questo, perché tutto riduciamo in fondo a una dimensione un po' sentimentale. Allora, il primo moto è un moto molto largo e molto profondo. La preghiera è di benedizione. Questo corrisponde, quando poi faremo la supplica, sia fatta la tua volontà, non vuol dire ho il mal di pancia, l'accetto, tradotto in termini molto semplici, ma la preghiera comporterà, fa che possa sperimentare nel mio cuore quella volontà di benevolenza, di bene che tu hai riversato sull'umanità, mandando il tuo figlio. Non c'è la richiesta di fare la volontà, tipo devo fare questa cosa, oppure devo accettare questa cosa. No, quella lì viene in un secondo passaggio. Il primo passaggio è che possa sperimentare la, diciamo, la grandezza dell'amore, della volontà di Dio nei miei confronti. Se non c'è questa, quando si passa troppo velocemente al dire devo fare questo, noterete che voi vi disponete a fare solo in ragione di un ideale umano, solo in ragione di un principio, diciamo, di fedeltà, ma astratto, che quando le cose sono proprio complicate, noi non reggiamo. Ed è collegato a questa dimensione del padre come una benedizione. La prima supplica è sia santificato il tuo nome, che è una preghiera tipicamente ebraica. Nella nostra tradizione alla fine non si è non si è manifestato così. Da noi, penso che nessuno di noi intenda bene quale sia il significato del nome, si è santificato il nome. Per far capire questo, vi leggo un testo . Quando diciamo sia santificato il tuo nome, chiediamo che venga santificato in noi che siamo in lui, ma anche negli altri che non si sono ancora lasciati raggiungere dalla grazia di Dio. Ciò per conformarci al precetto che ci obbliga a pregare per tutti, perfino per i nostri nemici. Ecco perché non diciamo espressamente che il tuo nome sia santificato in noi. Noi diciamo sia santificato il tuo nome, ma non lo diciamo perché chiediamo che sia santificato in tutti gli uomini. Quindi la supplica è estesa a tutta l'umanità. Vi riporto una piccola citazione di un passo di una lettera che un maestro sufi, quindi musulmano, ha indicato al suo discepolo. E secondo me è molto espressiva di questa dimensione, diciamo, di santificazione del nome. Noi constatiamo che colui il quale non considera gli uomini, vale a dire che li ignora, non contempla nemmeno Dio in un modo perfetto. Perché è perfetto colui al quale la creatura non nasconde il creatore, né il creatore nasconde la creatura. La conoscenza distintiva, è un linguaggio tecnico della mistica musulmana, la conoscenza distintiva è conoscere le cose singolarmente prese. La conoscenza distintiva non gli nasconde la conoscenza unitiva, cioè quel legame di fondo che regge tutto. Né questa, quella. L'effetto non gli nasconde la causa, né la causa l'effetto. Se noi potessimo percepire la rivelazione di Gesù dentro questa esperienza che loro chiamano la conoscenza unitiva, noi sapremmo che ogni richiesta è fatta essenzialmente per tutti e la richiesta che è fatta per tutti vale essenzialmente per ciascuno. Questo ad ogni livello. Tanto, e questo è un grande santo cristiano, Isacco Siro, che dice: ma come fai a percepire la potenza di questa santificazione nella vita concreta? E suggerisce un modo. E il modo è questo: quando incontri il tuo fratello, sforzati di rendergli onore al di sopra della sua misura. Poi è tipicamente orientale: baciagli le mani e i piedi, riscalda santamente il tuo cuore con l'amore per lui, prendi più volte le sue mani, mettitele sugli occhi. Sono tutti gesti tipici degli orientali, no? Noi non faremmo assolutamente mai. Comunque, accarezzale con grande rispetto. Vabbè. Attribuisci alla sua persona cose belle che non gli appartengono. Ed anche quando è lontano, di lui cose buone e belle, chiamandolo con svariati titoli di onore. Con queste e simili maniere tu costringerai il tuo prossimo a desiderare cose belle, perché si vergognerà di sentirsi attribuire da te la fama di ciò che non ha fatto. Non è che avviene da noi, noi dicono che siamo falsi. Punto. No, ma ho capito. Poi cercate di cogliere la dimensione di fondo, la portata. Così avrai seminato in lui il seme delle virtù, non solo, ma con queste e simili maniere alle quali ti abituerai, voglio arrivare qua, alle quali ti abituerai, quindi vuol dire che non è istintivo. Stabilirai saldamente in te abiti pacifici e umili e sarai libero da grandi e dure battaglie, dalle quali gli altri imparano a guardarsi con tante fatiche ascetiche, come facciamo noi. Non solo, ma se chi riceve da te tali onori ha un qualche difetto o colpa volontaria, quando glielo mostrerai, riceverà da te facilmente la guarigione, perché sarà confuso dai tuoi atti d'onore nei suoi confronti e dalla prova dell'amore che vedrà costantemente in te. E lui dice: proponiti questo fine nei confronti di ogni uomo e capirai cosa vuol dire sia santificato il tuo nome. Devo un po' tradurlo. La traduzione sarebbe questa, no? Se noi trattiamo le persone per quello che noi giudichiamo si meritano, noi siamo non solo al di sotto del Vangelo, ma anche al di sotto di una dimensione, diciamo, larga di umanità. Se invece tu attribuisci cose belle all'altro quando non se ne merita, vuol dire che tu resti sempre pacifico, cioè tu non devi lottare contro invidia, gelosie, ire, irritazioni, fastidi, eccetera, eccetera. E la cosa è fatta in quanto il bene è partecipato solidariamente. Il bene che io faccio per me, perché io sono generoso, non è ancora il bene che resterà. Facilmente lo potrò perdere quando io subirò una tentazione diversa. Il bene invece che si fa in condivisione resterà. Ecco, poter intuire la forza di questa, diciamo, è una specie di dinamica spirituale, libera da molti fastidi, diciamo, mentali. Non so se noi ci crediamo, ma chi l'ha provato testimonia che le cose stanno così. Io non posso dire, però mi sembra che è proprio vero. Va bene. Poi venga il tuo regno, la domanda di ieri dalla signora, no? Cos'è il regno, no? Sì. Allora, venga il tuo regno. C'è un'antica, si dice, lezione di un codice che riporta non l'espressione venga il tuo regno, ma venga il tuo spirito e ci purifichi. Allora, il regno è abbinato direttamente alla venuta dello spirito e la purificazione che lo spirito ottiene è in ragione di far vivere la fraternità. Allora, la domanda del venga il tuo spirito e ci purifichi, in termini, diciamo, di esperienza umana, vuol dire, guardate che la nostra preghiera punta lì, vuol dire fa che possa togliere dal mio cuore ogni motivo di ira e tristezza contro il mio prossimo. Perché nella definizione della tradizione ci si domanda chi sono i figli di Dio? Sono coloro che lo Spirito guida. Nell'elenco delle beatitudini, ai figli di Dio, qual è la qualità che è abbinata? Beatitudine. Poi Lazzaro. Ma che vuol dire? Perché saranno chiamati figli di Dio? Chi? I pacifici, no? Cioè, coloro che vivranno, non tanto nella pace se ne sbattono l'anima e sono tranquilli, non così, ma coloro che vivono sempre in pace, indipendentemente da quello che è fatto loro, questi saranno chiamati figli di Dio. E non è il tratto specifico di Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. A esprimere la pace come dimensione della intimità con il Padre, nel suo amore per noi, e della solidarietà con noi, anche quando lo stiamo calpestando. Quindi, venga il tuo regno, allude a questo. Quando nella liturgia eucaristica si invoca lo Spirito Santo, per che cosa lo si invoca? Allora, due volte nel canone eucaristico si dice, no? La prima, si invoca lo Spirito perché trasformi il pane in corpo di Cristo. E la seconda volta si dice, venga il tuo Spirito e ci faccia un cuor solo e un'anima sola. È esattamente la preghiera del Padre nostro. Venga il tuo regno. Secondo questa interpretazione, venga il tuo Spirito e ci purifichi. Cioè ci tolga tutto ciò che ci crea separazione, lontananza, disprezzo, eccetera, eccetera, verso i nostri fratelli. Questo è il regno.
Pensavo a colonizzare questo suggerimento divino proprio per i persecutori cristiani. Cioè, questa cosa.
Come utilizzare questo per?
Cioè, come sentire questa pace, come essere in pace.
È questa. Cioè,
sì, lo so, è la realtà.
Quella la devi provare. Cioè, la strada c'è per tutti, ma uno la deve percorrere. Sì, ma non è. In questo è vero, ma non immaginate, perché ci sono molti tipi di persecuzioni nel mondo. È vero che i cristiani sono perseguitati in maniera, ma 50 anni fa non era così, 200 anni fa non era così, tra 50 anni potrebbe non essere così. Cioè, la persecuzione come tale è generale.
Come?
Ma sì, ma sì, è proprio un film quello di ieri. Ma dai, è proprio un film. Cioè, è semplicemente per sollevare la questione della dimensione sociale, in questo caso in America, infatti è tipicamente protestante il contesto, perché si pensa sempre di incidere sulla società, ma questa visione non appartiene di per sé alla tradizione cristiana tout court, è un certo modo di intendere, ma questo è normale. Se tu vivi in molti paesi e sei di una etnia diversa, e tu non trovi mai niente, Cioè la persecuzione è un fatto che contraddistingue la realtà umana. Il problema per noi è quello di immaginare che siccome noi crediamo in Gesù dovremmo essere trattati diversamente. Invece è il contrario. Proprio perché credi in Gesù gli altri hanno diritto di trattarti male. E noi non glielo concediamo questo diritto. Se tu invece glielo concedi, primo non resti oppressa. E secondo, fai splendere qualcosa che convincerà anche loro. Quindi l'immaginare di poter portare la persecuzione come fosse un toglierlo dalla testa, non è così. Perché anche nell'antichità, quando si pensano alle persecuzioni, no? Chiaro, ci sono state veramente molte persecuzioni, ma erano molto localizzate, in spazi e in determinati periodi, no? non è mai una cosa generale. Però Gesù assicura che sempre ci sarà. Quindi non è in gioco di come dobbiamo comportarci con la persecuzione. Quella comunque scatta. Noi oggi la proviamo in un certo modo, ieri la provavano in un altro. Tu pensa, per esempio, 100 anni fa, la visione cristiana era di una società cristiana. Oggi è totalmente tramontato questo. Ma non è che è tramontato il cristianesimo perché è tramontata una visione sociale cristiana. Non so se... E anche quando, per esempio, il cristianesimo guadagna e conquista, non è teso a realizzare una società cristiana, perché dopo un po' questo verrà meno. Vivete in questo mondo, ma non siete di questo mondo. Cioè non si può immaginare di poter realizzare, diciamo, il regno di Dio su questa terra come se fosse un dato di fatto. È una dinamica continua. Quello che è in gioco è il fatto: perché devi temere di testimoniare il Signore dato che sei perseguitata? Quello è il punto. Non che non ci sia persecuzione o come fare in modo di non essere perseguitati. Non esiste questo nell'immaginario interiore della tradizione cristiana. Esiste solo il fatto che proprio quando c'è la persecuzione, porco caro, ancora di più, sei richiesto di testimoniare la bellezza del cristianesimo. Ma questo non vuol dire che, siccome è bello, gli altri aderiscono. Tra l'altro, per mostrare che è bello, ci vuole che qualcuno tagli la testa a qualcun altro. Perdonate, adesso non è che... Era solo per far capire. Cioè, non dobbiamo aver paura di questo contesto. E questa persecuzione che avviene a tanti livelli, no? Ma aspetta, lo perdo. Che avviene a tanti livelli è sempre dentro questa preghiera del Padre nostro. Quando noi sopportiamo la persecuzione è perché che anche ai persecutori possa, diciamo così, apparire, no? La grazia del Signore. Ma se tu cerchi di difenderti, di sistemarti le cose, di trovare il tuo angolino, e cosa appare? Ecco perché anche quando c'è persecuzione non è che bisogna andare nel sottoscala, anche se a volte è comodo, nel senso che porco cane, almeno salvo un po' di... Ma nella... se leggete per esempio la vita delle comunità cristiane in Cina, cioè capite a che livello le cose avvengono. Quando tutta la struttura statale è tutta contro e c'è una persecuzione diretta, questi non è che scompaiono. È chiaro che quanti sono morti, ma non è venuto a meno, tanto che proprio in Cina c'è l'aumento più significativo del cristianesimo nel mondo. Quindi avere una visione, come dire, evangelica, ha ragione Gesù, per amor di Dio, per forza che c'ha ragione. Vabbè. Questa risata è proprio adatta, Oh, sarete sempre perseguitati, sempre. Eppure, come movimento, no? Se è una cosa bella, si dovrebbe diffondere, si dovrebbe aderire, ma non viene poi e viviamo nel paradiso terrestre. No, non viene mai così. C'è un po', cresce, poi degenera. C'è un nuovo movimento, sempre così. E perché aver paura di questo? Perché? E poi, non è che a noi si richieda una cosa particolare, per dire, se voi siete cristiani, allora dovete anche far vedere che non c'è scritto da nessuna parte. Noi non siamo, noi dobbiamo agire in questo mondo, in questa società, ma non mettere il sigillo su niente. Perché il cristianesimo è adatto a qualsiasi società, in qualsiasi condizione, comunque la vita si svolga. Se il cristianesimo fosse abbinato a certe situazioni particolari, non sarebbe così universale e non esprimerebbe la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo che comunque prevale. Oh, lì siamo portati. No, no, dietro c'è uno che ha alzato la mano.
Stavo provando a pensare a questa cosa qua. Sul fatto della società, quindi
quando ci sono dei simboli religiosi, come può essere il crocifisso, come può essere per esempio il presepe, se a me piace esporre un luogo pubblico come un ospedale, se non è che successo, e arriva qualcun altro che non è d'accordo, lo toglie, lo fa togliere, quindi io devo lasciare spazio a lui.
No, allora. No, noi non comandiamo nella società, è un problema normale. Allora, noi non comandiamo nella società, però tu devi fare la tua battaglia, come dire, scusa, però te lo possono impedire. Dunque, a Londra hanno impedito le insegne natalizie nelle vie di Londra, e c'è un quartiere intero di Londra che tutto è indù. Tutto. Se le cose andranno avanti, toglieranno anche gli indù questo. Ma adesso è così. Allora, non è che tu non debba fare la tua rimostranza, però il potere, diciamo, l'amministrazione, no? Può fare questo. Ognuno fa le proprie battaglie, ma non è che questa battaglia la vinci. Puoi anche perderla, ma non è che se la perdi, perdi qualcosa del cristianesimo.
No, non è giusto farlo.
E certo che la devi fare, scusa, è perché non la devi fare? Ma adesso ci allarghiamo troppo. No, no, aspettate, dai. Christian, aspetta, dai. Aspetta che vado avanti, dai. Oh. Aspetta, vado un po' avanti, dai. Se no dopo ci... perché... Lo farò dopo, dai. No, così vado. Comunque, sarebbe interessante allargarlo. Comunque, il principio per collegare, no? Se noi diciamo venga il tuo regno, non interpretate mai il regno definito quanto a realizzazione sociale. Perché questo sarebbe una specie di, da una parte nostalgia, ma dall'altra una specie di proiezione che proviene da un mondo che non è evangelizzato. Il Vangelo non ha mai, diciamo, non è mai stato proclamato per ottenere una società cristiana. Mai. In assoluto. Quindi vuol dire che la genuinità dell'esperienza cristiana, della fedeltà al Signore, ruota e si muove su altre dimensioni. Altro è dire perché temere. Noi viviamo in questa società, come un altro ha diritto, perché non posso avere diritto io? Quindi la testimonianza non deve temere nulla, ma la testimonianza non comporta la vittoria, comporta la testimonianza. E basta. E noi dobbiamo tenere viva la testimonianza. Questo è il valore del venga il tuo regno. E infatti dopo, quando si dice sia fatta la tua volontà, no? Come dicevo prima, la volontà non è l'eseguire i comandamenti. Sia fatta la tua volontà è che noi possiamo percepire che tutto nella vita è retto dalla tua volontà di bene per l'uomo. Quindi noi chiediamo di fare esperienza dell'amore di Dio per l'uomo. E ricordate che la preghiera è insegnata a chi ha già accettato Gesù, a chi ha già visto Gesù come l'inviato del Padre per mostrare quanto è grande l'amore suo per noi. Ho riportato anche nel foglietto, no? Dunque, noi neanche lontanamente, ma proprio neanche lontanamente, sottoscriveremmo un'affermazione del genere. È fatto da un autore del V secolo, che è sempre vissuto nei deserti di Palestina, ancora nella grande epoca, diciamo, una specie di epopea della storia del monachesimo cristiano, no? Che è durato fino al VI secolo, e poi dopo sono stati tutti questi territori di Palestina, Egitto, Siria, sono stati poi invasi da prima popolazioni nomadi, poi è arrivato l'Islam, quindi praticamente da questo mondo tutto è come scomparso, no? E si è spostato in altre zone del mondo. Allora, a quell'epoca io non vedo in tutte le scritture che Dio abbia altra volontà sull'uomo se non che quattro cose. Primo, che si umili in tutto davanti al suo prossimo, cosa più assurda rispetto al nostro modo di sentire non c'è. Che supplichi in, no, aspetta, che rinunci in tutto alle sue volontà, manco parlare. Terzo, che supplichi incessantemente il suo soccorso, e insomma, accettiamo. No, ci accettiamo. Quarto, custodisca i suoi occhi, io ho tradotto dal sonno della dimenticanza, ma sarebbe dal gigante della dimenticanza, che sarebbe l'azione più diretta del diavolo su di noi, non è quello di farci fare il male, non ha bisogno, lo facciamo da soli. Non c'è bisogno. E il farci dimenticare l'amore di Dio. E di gettarci nella dimenticanza dell'amore di Dio, la quale comporta, e in qui la tradizione ebraica sarebbe molto espressiva, la quale comporta di dimenticare la dignità di essere figli di re. Quindi, queste quattro cose, noi solo la terza, più o meno accettiamo. Se voi invece immaginate che queste parole sono dette da persone che hanno sperimentato per tutta la vita un cammino radicale di sequela del Signore, lasciando i loro beni, i loro affetti, non stando legati a nulla, ma soprattutto a nulla quanto alla gloria personale, quanto all'affermazione personale, e hanno scoperto che la dinamica vera del cuore è quella di essere occupato da una dimensione di amore per tutti e per tutto senza condizione, può dire una roba del genere. Noi, se dovessimo vedere un film fatto sulla grandezza di queste persone, noi saremmo ancora lì a dire, porca miseria però, come spesso diciamo quando veniamo a conoscere altre tradizioni, che so io, dei sannyasi dell'Himalaya o certe, diciamo, gruppi zen del Giappone o del nord della Cina. Allora, se questi che davvero hanno accolto nella loro vita, sperimentato, e arrivano a dire così, vuol dire che non sono stati lì a riflettere, hanno solo espresso leggendo quello che succede nella vita. Quello che succede nella vita corrisponde esattamente alla preghiera che Gesù ha insegnato. Allora, il dire si umili davanti al suo prossimo, ricordate quello che ho detto prima dell'onorare il prossimo oltre ogni misura, oltre la misura che compete a quella persona, no? Cioè essere più generosi, no? Corrisponde al umiliarsi davanti al prossimo. A voi donne, faccio la domanda. Si può vivere l'amore senza un briciolo di umiltà? È impossibile, ma non è che bisogna andare a scuola per imparare. È evidente. Allora, se voi radicalizzate questo discorso, corrisponde esattamente alla preghiera sia fatta la tua volontà. Quando dice rinunciare alle proprie volontà, quando noi vogliamo una cosa, in rapporto a che cosa la vogliamo? Se io ho una fame boia, muoio di fame, e vado a rubare, se per dire, no? Oppure tolgo una cosa a un altro, no? Non posso dire io ho fatto un furto e basta. la connotazione della mia azione è in rapporto a come vivo quel bisogno, a come prendo quel bisogno e lo giustifico oppure lo esprimo, eccetera. Ora, su queste cose è evidente, ma su tutto un mondo interiore, quando noi facciamo i nostri giudizi, rispondiamo alle varie persone che ci chiedono delle cose, oppure agli eventi della vita, in base a che cosa noi formuliamo la nostra risposta o il nostro giudizio? Capiremmo quello del rinunciare alle proprie volontà, cioè tutto quello che è abbinato a dei bisogni che sono di tipo egoistico non possono rispondere all'amore del prossimo. Ma se non rispondono all'amore del prossimo, vuol dire che quel tipo di bisogno, soprattutto come lo viviamo, lede la nostra umanità. E avanti. Allora, l'invito a questo è turno. La preghiera, quando sia fatta la tua volontà, è: Signore, fa che possiamo sperimentare il tuo amore per noi. E che corrisponde a certe preghiere che si trovano nella liturgia eucaristica, quella romana, non quella ambrosiana. Signore, facci sentire la dolcezza del tuo amore, se no, diversamente, no, non riusciamo a combinare niente. Poi c'è un passaggio, fatte queste tre richieste, si passa alla successiva cambiando direzione, cioè si prega sempre Dio. Prima era in rapporto a che Dio venga esaltato, dopo è in rapporto a che Dio venga in nostro soccorso. E viene in soccorso con il pane, con il perdono, non ci indurre in tentazione a liberarci dal male, con adesso anche Papa Francesco l'ha detto, non usare, non ci indurre, no? Non abbandonarsi, ma il verbo greco vuol dire proprio portare nella tentazione, misenenkis vorrebbe dire portarti là, però è sempre stato interpretato non abbandonarci, non è che non è una questione di traduzione, non abbandonarsi alla tentazione ma liberarci dal male. Quello che noi non capiamo in assoluto, lì proprio siamo orbi, ciechi, muti no, perché parliamo sempre, anche dicendo stupidaggine. Cioè, la lingua va sempre, anche per dire stupidaggine, ma non capiamo un tubo, quindi orbi e sovi, è legato a questo. Quando è che la tentazione ha un esito negativo per noi? Pensate che il termine tentazione è soltanto da pochi secoli, se volete con precisione dal XII secolo, beh non è proprio pochi, ma dal XII secolo, che ha preso il significato di indurre al male. Per noi la tentazione, noi la abbiniamo al fatto che c'è un suggerimento che ci fa fare una cosa cattiva, più o meno così, no?
Ecco.
Adesso ho detto l'altra parte, no? Che è quello del pane, quello del perdono, liberarci dal male. Siccome devo sintetizzare, allora parto da lì per poi ricollegarmi. Perché la cosa più significativa che noi non capiamo è nascosta lì. Cioè noi non capiamo che tutti gli eventi della vita pratica sono tutte situazioni di tentazione, ma tentazione come era intesa per 12 secoli. Che vuol dire semplicemente quello che avviene dove tu sei chiamato a far risplendere, diciamo così, l'amore di Dio o a oscurarlo o a non tenerne conto. Tentazione non è indurre al male, sono tutte le situazioni della vita in cui noi siamo confrontati con il bene o con il male, più o meno. E non, di per sé non c'è un momento in cui non avvenga questo, però noi normalmente riconosciamo delle situazioni particolari, dei momenti particolari. Allora, quando noi confrontati con la difficoltà del vivere, con la fatica del vivere, tenetela in questa dimensione più larga, quando questa difficoltà, diciamo, ha l'esito negativo per noi, cioè ci fa fare il male, ci mette nelle mani del maligno, cioè noi ci stacchiamo dall'ascolto di Dio per ascoltare altre voci. Quando? E come? E perché? Questo punto della preghiera è illustrato in modo geniale da, secondo me, l'autore che più di tutti riesce a illustrare la potenza di queste cose è Massimo Confessore. Vi leggo la sua spiegazione, e che è ripresa da tutta la tradizione, che noi non leggiamo più, perché noi abbiamo ridotto la pratica cristiana a un pio moralismo e basta. Invece la pratica cristiana è l'accesso a una sapienza di vita che è profondissima e che impegna tutte le risorse della nostra persona, non solo cercare di fare i bravi. Allora, lo dico con mie parole, ma no, forse ho riportato anche il passo, sì. Sì. La scrittura rivela come chi non ha perfettamente perdonato a chi cade e non ha presentato a Dio un cuore privo di tristezza, reso splendente dalla luce della riconciliazione con il prossimo, non otterrà la grazia dei beni per cui ha pregato, e per giusto giudizio sarà consegnato alla tentazione e al maligno. Ma questo forse si può anche capire. Quello che non si capisce, o perlomeno noi abbiamo perso dall'orizzonte mentale nostro, è questo: imparerà a purificarsi dalle colpe eliminando ogni lagnanza contro gli altri. La sostanza è: se ciascuno di noi fosse capace di non attribuire a nessuno i fastidi che vive, non farebbe mai il male. È possibile? No. Ma è importante cogliere la dinamica. Vuol dire che noi, quando subiamo un attacco, una fatica, un'oppressione, noi siamo sempre portati a cercare la colpa in qualcosa o in qualcuno. Dove sta la forza di questo invito? È che se noi non diamo la colpa a nessuno, ma la cosa che viviamo potessimo viverla davanti a Dio, resteremmo totalmente davanti a Lui, perché chiederemmo perdono a Lui, chiederemmo pietà a Lui. Se noi fossimo capaci di chiedere sempre e totalmente pietà a Lui, non cadremmo mai in alcun male. Questa cosa è di una profondità incredibile e per noi è veramente difficile da capire. Noi ci avviciniamo gradualmente a questo. Allora vi può servire questa doppia citazione di un altro grande autore dell'antichità, quando dice: quando sopraggiunge una tentazione, non cercare perché o a causa di chi è venuta, ma in che modo sostenerla con rendimento di grazie. Poi aggiunge anche: senza tristezza e senza rancore. La tua. Infatti poi dice: prega perché non venga su di te la tentazione, ma quando c'è, è la tua, accettala come cosa tua, non come cosa estranea. Invece noi, che viaggiamo sempre su una specie di logica, diciamo di modello ideale o della vita o di noi stessi, noi siamo sempre pronti a recriminare quando c'è una tentazione, quando c'è una difficoltà. Sempre pronti a riconoscere, o più che a riconoscere, ad accusare, via, a rivendicare. E allora quel, diciamo, quel veleno che la tentazione porta passa a noi e ci opprime. Ma nessuna tentazione ha il veleno automatico. Il veleno scatta se tu recrimini, se tu accusi, se tu come dire, non lo ritieni adatto a te, se tu esci dalla provvidenza di Dio per te.
Quindi subire con gioia.
Come?
Subire con gioia.
Beh, non è proprio un subire, Non è proprio un subire. E di per sé, vedi, in questo sono piuttosto concreti, non dice con gioia, senza tristezza, un'altra cosa. Un'altra cosa. La gioia è un effetto che non deve essere cercato. Se voi cercate la gioia non sarete mai gioiosi. Se voi cercate la gioia non sarete mai gioiosi. Comunque, e purtroppo il tempo vano, ma quello che vorrei dire così di sintesi, no? La forza di questa preghiera sta non nel ritenere che io devo fare le cose che lì sono scritte, ma nell'allargare l'orizzonte interiore a percepire i segreti che lì sono rivelati. Cioè noi dobbiamo muoversi a che il nostro cuore reagisca a quello che lì è rivelato. Ed è per questo che la preghiera non può essere accolta se non dalle mani di Gesù. Se tu non fai spazio a Gesù, questa preghiera è bloccata, è, non so come dire, non hai la chiave, non puoi entrare. Se però ti apri a Gesù, allora puoi cogliere il valore, perché quello che lì è scritto nella seconda parte è come lui vive la sua umanità. Quello che è detto nella prima parte è la prospettiva nella quale lui si muove come inviato del Padre a noi. E quando noi diciamo di seguire il Signore, ricordate che non si tratta che il Signore è lì, io seguo lui, lui va là, io vado dietro a lui. Non è così. È che quando il Signore invita a credere in lui, io credo in lui, ma perché sono inglobato nell'essere inviato suo al mondo, perché tutti conoscano l'amore di Dio. Allora, il mio essere trascinato dietro Gesù non è per stare con lui e basta, ma è per stare con lui nell'essere inviato. La fede non è una questione, diciamo, come individuale tra me e Dio. La fede è entrare in una dinamica che coinvolge tutta la rivelazione, quindi la creazione, la redenzione, cioè tutta l'umanità. E se noi non apriamo il cuore a questo invio, vorremmo dire che noi ci serviamo di Gesù per noi. Come dire, non so, io ho un guaio, prego Gesù perché questo guaio mi venga tolto. Sarebbe una preghiera assurda, perché se hai un guaio, ed è per provvidenza di Dio che tu ce l'hai, devi imparare a viverlo nell'essere inviato con lui al mondo. E tu al mondo puoi testimoniare l'amore suo proprio perché vivi quel guaio. Se tu quel guaio lo metti da parte, tu non potrai testimoniare un bel nulla. Capite la forza di questa cosa? È enorme. Allora, per me l'invito è: non abbassiamo il livello delle cose. È meglio dire non l'uve acerba, perché non riesco a saltarci sopra. È meglio dire: Signore, non riesco, mi vieni a trovare, mi porti tu. Non dire: ma non è possibile. E bisogna sempre partire dal realismo delle cose. E il realismo più grande è dire: no, 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 io no, 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 non ce la faccio. Ma io, non che non è possibile, non che non è bello, non che sono io. Allora l'invito è: Signore, se non vieni tu, come faccio? Voi ricordate il salmo più lungo di tutto il Salterio, il 118, adesso sarebbe il 119, no? A mi pare 100, 170 o 180 versetti, no? Molto lungo, no? Ed è tutto un inno alla bellezza della legge di Dio, no? Alla gioia, alla fedeltà. Un inno lunghissimo. Come finisce? La tua pecora si è persa, vieni a cercarla. Finisce così, eh? Poi lo sto inventando, eh. 176 versetti, l'ultimo. Mi sono perso come pecora smarrita, dopo aver detto tutto l'elogio, mi sono perso come pecora smarrita. Cerca il tuo servo, non ho dimenticato i tuoi comandi. Per me questo è la... qualsiasi cosa voi vogliate fare, qualsiasi energia tirate fuori, qualsiasi azione grandiosa voi fate, prima di finirla dite: mi sono perso come anima, mi sono perso come pecora smarrita, cerca il tuo servo, non ho dimenticato i tuoi comandi o i tuoi comandamenti.
Però è bello, perché noi siamo nella sua legge anche quando non siamo nella sua legge.
Per lui sì, ma non per noi. Allora noi, riconoscendo questo, è l'unico modo, è quello che dicevo il primo momento, no? È quando parlavo del mistero della preghiera come dinamica del pentimento. Anche se ho detto a qualcuno, e credo che sia vero, quello che normalmente si ha in testa per pentimento, peccati, non è quello che, diciamo così, intendo io. E quindi il pentimento è una cosa piuttosto ristretta. Ho fatto un peccato, mi pento ed è chiuso lì. Invece nella tradizione il pentimento è la dinamica più profonda che lega la creatura al creatore, lega l'uomo al suo Dio. E in questa dinamica di fondo c'è tutto il mistero della nostra salvezza. Tanto che nelle beatitudini, no? Quando noi adesso traduciamo beati gli afflitti perché saranno consolati, la tradizione antica non ha mai tradotto con questo verbo, perché questo verbo riguarda, come a dire, non è che piangono solo i credenti, tutti gli uomini piangono. Quindi di per sé non c'è beatitudine nel pianto, ma c'è un pianto che comporta la beatitudine. E nell'antichità non è stato detto beati gli afflitti, beati coloro che si pentono, vale a dire che si affliggono per i loro peccati. Beati coloro che si pentono. In greco è pentuntes. Il pentos è la dimensione più profonda che accompagna tutti, detto in termini nostri, dal più grande santo al più disgraziato peccatore. Non cambia niente, la dinamica è la stessa. E quando i padri antichi dicono: se Dio ti chiede un sassolino, non dargli la perla, perché lui è padrone e del sassolino e della perla. È inutile voler dare a Dio una cosa preziosa quando ti chiede una cosa piccola, dagli quella. Lui è padrone dell'uno e dell'altro. E dal punto di vista dell'uomo, la via più sicura, più stabile, è quella che durerà per sempre, è la via del pentimento. E chiudo con come ho incominciato, cioè il mistero della preghiera si gioca esattamente in questa dinamica. Se si esce da questa dinamica, per un po' le cose funzionano, nel senso che tu ti puoi esaltare per una certa conquista, puoi immaginare di fare un certo percorso, ma prima o dopo succede qualcosa che tu vai in tilt, nel senso che non c'è qualcosa che non ti permette più, e dovrai ritornare ancora a questa porta. E c'è un antico detto che dice che quando si hanno le prove della vita, sono immaginate come una porta. Tu arrivi davanti a questa porta e devi entrare di lì. Non hai voglia, non ce la fai, torni indietro, giri, giri. La prossima, tu riconoscerai che è sempre la stessa. A volte tutta una vita gira. Ma non è importante, cioè, quello che resta importante è sempre riconoscere di essere in questo cammino. Ed è un cammino di compimento del pentimento. Cioè la preghiera è essenzialmente questa, chiamiamola apertura, questa disponibilità. Secondo me è come una specie di... sai quando prima vedi le cose un po' confuse, come se fosse la nebbia, no? Se io so che lì ci sono le piante, anche quando c'è la nebbia, più o meno individuo. Ma se io non l'ho mai visto, se c'è la nebbia non so cosa c'è. Sparisce la nebbia, io vedo. Ecco, questo sparire della nebbia è il pentimento e fa vedere la realtà com'è, che è bella dal punto di vista di Dio. Ma la bellezza di Dio per noi è perché Lui accoglie noi nel suo perdono e che Lui accoglie noi nella comunione con Lui. E vale sempre, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non c'è ombra di irritazione, di ira, di rabbia in queste parole di Gesù. Nemmeno c'è il tentativo di accusare, no? Dice, questi sono disgraziati, però perdonali. Non dice così. Cioè è come se Gesù giustifica gli altri davanti al Padre per far esaltare questo mistero di solidarietà sua con l'umanità di coloro che lo stanno crocifiggendo. E proprio perché questa solidarietà sua è vissuta in modo radicale, il Padre gli dà la vita piena.